Nel 2001 con la riforma del titolo quinto si introduce quella che apparentemente è una vera e propria rivoluzione. Perché una rivoluzione? Qui, questa è una vecchia mail, una vecchia slide che ho recuperato da qualche corso fatto da qualche parte d'Italia. Ho scoperto di avere pacchi di slide su queste cose. Non mi ricordo assolutamente nulla, neanche quando le ho fatte, però alcune sono carine. Ci sono quattro novità apparentemente. Il primo è il rovesciamento del guanto, si è chiamato così, cioè il rovesciamento dell'ordine delle competenze, per cui la Costituzione non enumera più le materie di competenza regionale come era il vecchio 117, ma enumera le materie di competenza statale. Colpo di bacchetta e abbiamo realizzato il federalismo. La conseguenza è che la clausola residuale, tutto ciò che non è esplicitamente enumerato compete, non opera più a favore dello Stato, ma a favore delle regioni. Sparisce il limite dell'interesse nazionale, finisce il principio del parallelismo delle funzioni, parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative. Colpo di bacchetta, e noi abbiamo cambiato regime.
Perché abbiamo cambiato regime? Perché ricorderete che è tipico degli stati federali avere un processo di federalizzazione per cui si trasferiscono al centro parti delle funzioni sovrane degli stati, questa è l'Unione, la cui Costituzione riflette questo movimento dal basso all'alto. Questo è tipico di tutti gli stati che storicamente hanno formato una federazione e attraverso un processo di unificazione, ed è tipico per esempio dell'Unione Europea, che è in un certo stato confuso di evoluzione verso una forma che potrebbe dire di federazione. La Costituzione è l'atto che istituisce l'Unione e porta tutte le tracce di questo processo di forza. Una cessione di sovranità che stava qui negli Stati membri e si trasferisce nell'Unione, da cui l'importanza sia del principio di attribuzione sia del principio, anzi della clausola residuale. Tutto ciò che non sta nella Costituzione, che non è enumerato nella Costituzione come competenza attribuita al centro, resta imperfetto. Vi dicevo, questo è quasi l'inevitabile derivato dal principio di sovranità. Il principio di sovranità è il principio per cui la sovranità sta in capo agli stati, questa è una istituzione storica, e di conseguenza qualsiasi eccezione alla sovranità non può che essere interpretata restrittivamente. La sovranità è la regola, le attribuzioni assegnate al centro sono le istruzioni. tagliato, volevo portarmi a vedere. Abbiamo detto il trattato consolidato di Lisbona. Europea, articolo 4, il trattato di Lisbona, come questo è consolidato, cioè è il trattato di Roma integrato da tutte le modifiche di Lisbona. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati. E questa è la clausola residuale. Andiamo a vedere l'articolo 5. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Vedete che la impostazione tradizionale, che parte dalla rivoluzione americana e dal passaggio dalla Confederazione alla Federazione americana, lo troviamo ancora nelle cose più recenti che sono scritte negli atti che riguardano processi di federalizzazione. La riforma del titolo quinto va in questa direzione, solo che non lo fa come processo storico, non lo fa rispecchiando quello che è stato un processo storico per cui gli stati progressivamente si sono spogliati di loro attribuzioni sovrane, ma lo fa attraverso un processo di invenzione. Il 117 viene modificato e viene modificato nel senso che si dice adesso la regola è la competenza regionale, l'eccezione è la competenza statale. Voi capite che questa è una svolta che lascia la gente senza fiato, ha lasciato la gente senza fiato. Per il semplice fatto che oltretutto è una svolta che va contro tutto quello che ci hanno insegnato le esperienze storiche. L'articolo 117, se tu riuscite a leggere come carattere, così, incomincia dicendo: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalla Regione nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. E se noi vedremo, questo è già una piccola mezza rivoluzione. Ma peraltro, quello che importa è quello che segue. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie. Segue le altre materie. Poi, secondo comma, sono materie di legislazione concorrente, segue elenco di materie, dove poi c'è scritto, delle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata la legislazione dello Stato, perché queste materie sono materie su cui lo Stato ha competenza solo per i principi, clausola residuale, importantissima, spetta la regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. In tre mosse abbiamo cambiato la storia dell'Italia, consolidando un sistema di parti e costituzioni che ignora totalmente sia la parte, diciamo, di costruzione storica delle repubbliche italiane, sia quello che è la teoria, quella che è la teoria della sovranità statale. Vi dicevo, l'articolo 1 contiene una prima rivoluzione importante, perché per la prima volta la Costituzione ci parla di vincoli derivanti dalla comunità europea. Abbiamo atteso il 2001 per inserire una citazione della comunità europea all'interno della Costituzione. Fino al 2001 ciò che aveva reso i rapporti tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento europeo era l'articolo 11 della Costituzione, così come interpretato dalla Corte Costituzionale. L'articolo 11 è la famosa poesia sulla pace della nostra Costituzione, che viene rappresentata la capacità di generare regole di questa Costituzione, per essere contenuta. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà di altri popoli e come mezzo di soluzione di controversie internazionali, ed è per questo che stiamo portando in caccia ai combattenti. Consente, punto di regola, consente in condizioni di qualità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie all'ordinamento di sicurezza e pace tra le nazioni, per promuovere e favorire le organizzazioni internazionali. E su questo articolo 11 la Corte Costituzionale, che era pensato per tutta altra cosa, non era pensato per quello che sarebbe stato l'ONU, e la Corte Costituzionale ha avvitato il perno su cui regge l'intera costruzione del diritto comunitario, dicendo: consente in condizioni di parità la cessione di sovranità, è la norma che consente all'Italia di stipulare un trattato ordinario, un trattato internazionale, recepirlo con legge ordinaria e trasferire un pezzo di sovranità italiana alle istituzioni europee. L'unica base testuale era l'articolo 1. E su questo articolo 11 poi è partita tutta la giurisprudenza integrata però un po' forte, diciamo, parallela, intrecciata tra Corte di giustizia sulla supremazia dell'ordinamento comunitario e Corte Costituzionale su come in Italia funziona questa supremazia, meccanismo di rapporto tra legge interna e legge comunitaria. Come vedete, questa norma del 2001 arriva a consolidare ciò che in realtà nel sistema si era già consolidato, ma introduce un'altra cosa importante: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, e anche questo è totalmente una novità, perché sino ad ora la giurisprudenza compatta, compresa la giurisprudenza della Corte Costituzionale, diceva che i trattati internazionali sono obblighi che l'Italia acquisisce sul piano internazionale, ma nel nostro ordinamento diventano obblighi giuridici solo attraverso l'atto di ratifica, anzi dell'obbligo di esecuzione. Per cui sono le norme interne a dare realtà giuridica agli obblighi internazionali del nostro Paese. Il che significa che, siccome gli atti di esecuzione sono, nei casi di trattati importanti, leggi ordinarie, le norme internazionali entrano nel nostro ordinamento con la forza delle norme internazionali, per cui abrogano la legislazione precedente, ma sono abrogate alla legislazione successiva. Con questa norma si introduce una rivoluzione, perché si dice che tutta la legislazione, sia quella dello Stato che quella delle regioni, è soggetta agli obblighi internazionali. Per cui una volta che lo Stato recepisca il trattato internazionale, quel trattato internazionale diventa limite di legittimità costituzionale delle leggi. E la Corte si riserva il compito di valutare la corrispondenza tra una legge binaria e il trattato internazionale, perché questo sia poi formalmente recepito con legge ordinaria. Vedete, due vere non rivoluzioni, perché la prima, quella dell'ordinamento comunitario, è il consolidamento in costituzione di cose che erano già dette della giurisprudenza della Corte, ma questa sugli obblighi internazionali è una vera rivoluzione. Mai capitato di incontrare nei vostri studi la Corte Europea dei diritti dell'uomo e la sua giurisprudenza, che ormai è molto potente, eh? Bene, quello è un corpo normativo fatto in parte della Convenzione Europea del testo, ma in larghissima parte della giurisprudenza della Corte e del Corte di Strasburgo, e questo corpo è recepito nel nostro ordinamento con il potenziamento che deriva da questa parte. Voi pensate che non dico sicuramente la della questione. No, l'hanno messo dentro perché erano carini. Facciamo qualcosa di
carine.
Fa bello dire qualcosa sulla Comunità Europea, no? Ma quali possono implicazioni sistematiche questa norma? Tanto è vero che si è discusso moltissimo del significato di questa norma. Anzi, è stato uno dei progetti più studiati, perché il diritto regionale è un ramo, come dire, minore dell'ordinamento, ma il problema dei rapporti tra l'ordinamento interno e l'ordinamento internazionale sta nei piani alti. Per cui le teorie interpretative di questa pezzo di disposizione sono state difficili e importanti. Poi alla fine la Corte Costituzionale nel 2007, con 2 settembre 348, 349, ma 347, 348, cioè 348 c'era già per me, quando un numero di due, ha consolidato un'interpretazione di questa disposizione e gli ha dato conto.
Ma non c'era anche il problema che precedentemente magari il governo sul piano internazionale assumeva degli obblighi dello Stato, però c'era il passaggio parlamentare attraverso ratifiche ordinamenti esecutivi. Questo no, invece si scavalca.
No. No, innanzitutto perché il passaggio parlamentare era vincolato. E la stessa giurisprudenza parlamentare ha detto che non possono essere apportate modifiche all'ordine di giustizia. Come trattati vengono eseguiti in quanto giudizio, in base a questo titolo, no? Viene completa esecuzione di dato del trattato allegato, ma è allegato. Il Parlamento ha vietato che fossero apportati modifiche, perché se il Parlamento non era d'accordo con il trattato avrebbe dovuto, come è successo per esempio per il contratto, bloccare il processo di ratifica e chiedere al governo di rinegoziare le clausole. Poi ci sono alcune complicazioni sulle clausole interpretative, perché sono cose minori. Ma il principio era questo: una volta che il trattato veniva recepito, ciò che vincolava gli applicatori del diritto, per cui pubblica amministrazione e giudici, non più giurati, era la legge italiana, non più il trattato. Il trattato diventava uno strumento di interpretazione della legge, si doveva interpretare la legge in modo che fosse conforme al trattato. Ma siccome poi il trattato magari era sempre francese, inglese, di quei giochi, invece anche era legato alla disposizione di legge. Mentre così il trattato stesso diventa un parametro proposto, qua questa è la legge rispetto al rispetto del legato, quindi il giudice che vede una norma interna in contrasto con il trattato impugna la legge della Corte Costituzionale lamentando la violazione dell'articolo 135. Si fa scena. Ma quello che aveva più suscitato stupore è questa idea della legislazione esclusiva dello Stato. Vedete, la cosa sorprendente è che questa idea deriva dalla legge Bassanini. La legge Bassanini era una legge di delega che delegava il governo a trasferire a regioni e enti locali delle attribuzioni su tutte le materie, salvo alcune che venivano elencate. Per cui su quell'elenco non c'era delega. Il governo poteva trasferire funzioni, materie, che so io, di istruzione oppure di beni culturali, ma non poteva trasferire funzioni relative alle forze armate, né poteva trasferire funzioni relative a immigrazione. Leggo lì perché l'elenco è quasi lo stesso. La genesi sorprendente di questi fenomeni, per cui si è preso quello che era un elenco di materie sottratte a trasferimento con legge ordinaria in base al vecchio 117, per cui rilettura delle materie del 117 e trasferimento delle funzioni amministrative a regioni e enti locali. Questo elenco era l'elenco delle materie su cui non poteva esserci trasferimento e lo si è trasformato in una nuova norma costituzionale che assegna allo Stato competenza esclusiva su quelle materie, che non è esattamente la stessa cosa, anche perché la legge Bassanini ragionava a Costituzione vigente e quindi era una legge applicativa del 117 vecchio ordinamento. Competenze concorrenti delle regioni, elenco delle materie competenze concorrente e principio di parallelismo delle funzioni, per cui dove c'è competenza concorrente c'è anche competenza amministrativa. I decreti Bassanini estendono l'interpretazione di queste materie e soprattutto trasferiscono un sacco di funzioni non rientranti nella competenza concorrente delle regioni, ma nel 118, anzi 117 ultimo comma, no, 118, e cioè le materie su cui la legge dello Stato assegna competenze amministrative alle regioni, le quali di conseguenza poi, principio di parallelismo, possono fare le leggi. È chiaro questo discorso? Un discorso che recupera cose che ho detto la settimana precedente, ma vorrei che fosse chiaro. Oh oh! No. Sì, è quasi la stessa cosa, quindi proviamo su questa. Allora, abbiamo il 117 del 48 che ci parla di materie concorrenti. Su queste materie c'è legge regionale nel rispetto dei principi e funzioni amministrative. Elenco di materie, tecnica dell'enumerazione di materie, c'è cioè un elenco di etichette. Poi c'era l'articolo 118,
del 48, che ci diceva che la legge ordinaria può trasferire funzioni amministrative e queste possono giustificare l'emanazione di legge di copertura delle funzioni stesse. La fondamentale distinzione che si faceva allora era tra materie trasferite, di cui è trasferita la titolarità alle regioni, e materie delegate, di cui è delegato l'esercizio delle funzioni, perché la titolarità restava in capo allo Stato. Chiaro? Le regioni avevano materie loro proprie, garantite dalla Costituzione, lo Stato con gli atti di trasferimento riempiva questi flaconi di cose. C'era un flacone con sottoscritto turismo, lo Stato diceva benissimo, allora adesso nella materia turismo ci mettiamo dentro anche la classificazione dell'alberghiera e la vigilanza sul bed and breakfast. E queste cose finivano in un flacone, che era un flacone con etichette che diceva questa è roba delle regioni. Sono cose trasferite definitivamente alle regioni, non più richiamabili dallo Stato. Poi la legge ordinaria poteva dire su queste materie io delego l'esercizio di alcune funzioni amministrative che la legge riconosce alle regioni. E queste funzioni amministrative possono essere revocate a piacere perché il titolare di quelle funzioni è sempre lo Stato. Questa era la sana tradizionale dogmatica. La legge Bassanini, siccome dobbiamo anticipare la riforma costituzionale, confonde un po' le cose e dice al governo: tu puoi trasferire o con questo meccanismo o con questo meccanismo, scegli tu, per cui la legge non parla più di delega o trasferimento, ma parla di conferimento delle funzioni, che è un termine atecnico, su cui si è discusso dico quanto, vengono conferite delle funzioni, vengono poi l'interprete a quale titolo? Alle regioni. In un elenco di materie che non c'entra niente con il 117, perché sono tutte meno enumerazione delle materie su cui non può essere fatto il conferimento delle funzioni. È chiaro che qui dobbiamo fare il federalismo, ci scappa di fare il federalismo, e a cui quindi di conseguenza la legge autorizza il governo a trasferire massicciamente funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali, senza la preoccupazione di dire questa è una materia propria della regione perché nel 117 questa invece è una funzione ulteriore che io devo. Conferisco in massa. L'unica cosa che il legislatore dice è c'è un elenco di materie su cui tu non puoi conferire funzioni agli enti locali perché sono tipicamente statali. Queste sono materie tipiche dello Stato. Si sfascia la commissione bicamerale delle riforme costituzionali. Resta in piedi un progetto governativo che recupera questa parte di quel progetto globale di istituzione della seconda parte della Costituzione e tutti dicono bisogna modificare il titolo quinto, bisogna modificare il titolo quinto e la maggioranza porta avanti un progetto di riforma costituzionale che in sostanza riprende il lavoro bicamerale. In questo progetto di riforma costituzionale questo elenco, con una serie di integrazioni, cambia natura, diventa l'elenco delle materie attribuite allo Stato. Non passate una cosa regionale a me.
Stato federale con la bacchetta magica, ma queste cose non succedono in natura. Non è che uno passa dalla dittatura alla democrazia dicendo oggi siamo una democrazia. Cosa riferisco il dittatore? Avete visto, capite di cosa stiamo parlando. Non è così che funziona. Non è così che funziona. Le istituzioni vanno costruite, non è che possono essere rinominate e cambiano un attimo. Allora, noi ci siamo provati nel 2001, ci troviamo ancora adesso, con la tecnica di costruzione della distribuzione di funzioni tra centro e periferie, che è tipica di uno Stato federale, ma senza avere A, la storia di uno Stato federale, e B, il complesso delle istituzioni di uno Stato federale. Per dirne una, non c'è Stato federale al mondo in cui il Parlamento non sia almeno il 50% basato su un principio di rappresentanza dei territori. Può essere più o meno efficiente. Il Senato americano era eletto indirettamente dai Parlamenti degli Stati membri, dall'inizio del Novecento eletto direttamente, ma ogni Stato è rappresentato da due senatori e i ritmi di elezione del Senato sono diversi da quelli della Camera di Rappresentanza, quella che sta facendo impazzire il povero Obama. Se andate a vedere la Germania, la Svizzera, la Germania è tipica, in Germania c'è un consiglio federale in cui tutti i Länder sono rappresentati da un esponente dell'esecutivo del Land con un pacchetto di voti. Se andate a vedere l'Unione Europea, il Consiglio dell'Unione Europea è composto dai ministri degli Stati membri competenti per materia con un pacchetto di voti, preso appunto dalla Germania, dall'apparato istituzionale. Per cui il Parlamento è una parola grossa, il procedimento di formazione delle leggi è un procedimento concertato. In Germania o nell'Unione Europea non c'è legge che sia approvata se non ha il consenso della maggioranza degli Stati membri. Per cui c'è un controllo di tipo federale sul processo legislativo. Questa è una caratteristica tipica degli Stati federali che è la conseguenza necessaria di questo processo. Si trasferiscono competenze, ma si trattengono garanzie, e queste garanzie si riflettono sugli organi dell'Unione. È un processo talmente naturale che è sempre presente in Italia. Se voi doveste fare un'associazione, una società con altri vostri amici, uno ci mette dentro delle competenze perché sa fare quelle cose, l'altro c'ha i soldi, l'altro c'ha i locali, il quarto c'ha le macchine, tipica società, alla fine ciascuno trasferisce delle cose al centro, ma le fa seguire da un controllo. Per cui non è che chi ha le idee si mangia tutto, chi ha le idee è controllato dagli altri, è l'organo che decide, è un organo in cui tutti questi componenti di interesse sono presenti. È ovvio, è l'ovvietà delle cose, le istituzioni sono molto ovvie. Per cui che le federazioni siano costruite così è logico, mentre in Italia abbiamo costruito una parentesi di federazione senza portarsi dietro le conseguenze. E questa parte impazzire del sistema che stiamo vivendo in un sistema totalmente impazzire. Vediamo un po' queste materie. Politica estera e rapporti internazionali dello Stato. Notate anche come sono costruite queste materie, no? Noi stiamo parlando di una Costituzione che non è il regolamento del condominio. Non dovrebbe essere scritto dal ragioniere, dal geometra, per intenderci, dovrebbe essere scritto con una certa capacità di creare regole sulle istituzioni.
Allora, che cosa significa che lo Stato ha legislazione esclusiva sulla politica estera e rapporti internazionali dello Stato? Cioè, chi altro potrebbe avere questa competenza? Cioè, se questa norma non fosse scritta, cosa cambierebbe? Voi immaginate le regioni che rivendicano la competenza legislativa sulla politica estera e rapporto internazionale dello Stato? Ma che senso ha? Rapporti Stato-Unione Europea, diritto di asilo, e qua sì, qua incominciamo a dire una cosa tipica, no? Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, cioè stranieri. Poi si parla di immigrazione e qui si capisce che si sta toccando quello che è uno degli elementi fondamentali delle competenze di uno Stato. La competenza di distinguere i cittadini da noi cittadini, i cittadini dagli stranieri, gli amici dai nemici. Cioè, questo sono trattati di filosofia, no? L'immigrazione è una conseguenza di questo, la disciplina dell'immigrazione è la disciplina della presenza di soggetti che non sono cittadini sul suolo nazionale. Però vedete l'etichetta immigrazione, che cosa sta dietro all'etichetta immigrazione? Qui abbiamo ancora una volta un'etichetta da incollare su un flacone, ma non sappiamo esattamente, non ci dice la carta costituzionale che cosa stia in quel flacone, perché se l'immigrazione sono i flussi di immigrazione, per cui dire quanti lavoratori stranieri arrivano in Italia è un conto, se si tratta di parlare del diritto d'asilo si hanno altre etichette. La condizione giuridica dei cittadini, per cui i permessi, il soggiorno, eccetera, è un'altra materia. Qui sulla parola immigrazione abbiamo probabilmente, semplicemente, dico probabilmente perché non lo so, un'indicazione sui flussi migratori. Però è interessante capire, per esempio, l'assistenza degli immigrati, chi la fa? La politica della casa per gli immigrati, chi la fa? L'estensione dell'assistenza sanitaria agli immigrati, chi la fa? L'accesso alla scolarità per gli immigrati, chi la fa? La risposta è non me lo dici, e quindi io non lo so, e se io non lo so, questa è una zona di elevata conflittualità. La conseguenza è che su tutti questi terreni si finisce con avere la chiamata in causa della Corte Costituzionale. Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose è un'altra cosa che uno dice benissimo. C'è bisogno di scriverlo, anche perché c'è scritto da un'altra parte, articoli 7 e 8 della Costituzione, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, articolo 7, e lo Stato e i culti cosiddetti acattolici, articolo 8, e là si parla di intese tra il governo, dello Stato e le confessioni. Per cui questa è una norma tutto sommato non particolarmente utile, è una norma che non ci dice neppure chiaramente il limite, perché se una regione vuole costruire o finanziare la costruzione di una moschea, lo può fare, è certo che lo può fare, non sempre fa. I piani urbanistici, l'edilizia di culto, i contributi per l'edilizia di culto, eccetera, sono sempre stati un filone di legislazione regionale, perché l'urbanistica è una materia regionale, a quanto pare le chiese, come i parcheggi peraltro, sono elementi di connotazione del territorio. Di conseguenza l'hanno sempre fatto. I rapporti tra la Repubblica e le confessioni non sono questi, sono le intese. Le intese sappiamo che è una competenza dello Stato.
difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, armi, munizioni ed esplosivi. Qui si sta parlando di elementi tipici, almeno fino a qui, di ogni Stato. Anche gli Stati federali generalmente hanno un esercito e una politica di sicurezza dello Stato. Sulle armi, munizioni ed esplosivi in realtà siamo su materie diverse, perché per esempio la caccia è materia regionale e la caccia non si fa con i libri ma si fa con i fucili. Evidentemente qui c'è una sovrapposizione tra le due materie, però non crea problemi, perché si dice tutta la legislazione sulle armi, per cui porto d'armi, sicurezza, armi vendute, proibite e così via, sta nella legislazione. Moneta, questa riforma del 2001, nel 2001 non eravamo l'euro, perché la moneta non è più competenza dello Stato, è una competenza che riguarda l'Unione Europea. Tutela del risparmio e mercati finanziari. Non si sa bene cosa ripetere. Cosa vuol dire la tutela dei mercati finanziari? Fate che è una materia ormai comunitaria. Tutela della concorrenza, questa invece è veramente di no. Cosa vuol dire la tutela della concorrenza? Tutela del mercato, mercato della concorrenza. Si usano le due cose come se fossero sinonimi, lo sono, e questa è una delle sorprese dell'applicazione del nuovo operativo, tutela della concorrenza, che è partita come ipotesi. Sì, il mercato, per cui interventi di liberazione delle isolate, di Bersani e così via, sono tutti interventi pro-concorrenziali. E questa è una competenza dello Stato, ma questo vuol dire che la regione non tutela la concorrenza. Vedete, qui si sta incominciando a usare una dizione diversa. E questo è molto importante. Noi parliamo di immigrazione o parliamo di ordine pubblico, parliamo di settori di competenza, oggetti di competenza. Si può discutere quanto si è estesa la scatola dell'immigrazione, perché è una scatola comune. Ma se noi parliamo di tutela del risparmio, ma soprattutto di tutela della concorrenza, stiamo indicando uno scopo, non una materia, non è una scatola della concorrenza. Non è che gli interventi di tutela della concorrenza stanno in un recinto che è un recinto più o meno definibile. La tutela della concorrenza arriva ovunque. Gli ultimi interventi, non so, sui maestri di sci nella regione Molise, una situazione di importanza, ma l'intervento è un intervento che lo Stato rivendica in nome della tutela della concorrenza. Tu non puoi proteggere la corporazione dei cinque maestri di sci del Molise. Tutto qui. Ma non è che questo vuol dire che i maestri di sci stanno dentro nella materia concorrenza, perché i maestri di sci stanno nella materia turismo o nella materia protezione. Dipende. La tutela della concorrenza può arrivare negli aeroporti, può arrivare nella scuola, può arrivare nel mercato del pesce, ovviamente, e può arrivare ovunque, perché è un obiettivo. Ed è un obiettivo, dirà poi la Corte, che è un obiettivo costituzionale e come tale è un obiettivo che impegna tutti gli enti pubblici, perché anche la Regione deve tutelare la concorrenza. Sistema valutario, vabbè, sistema tributario e contabile dello Stato, di nuovo, per cui lo Stato è competente esclusivo di legiferare sul sistema tributario e contabile dello Stato. questo forse non c'è bisogno di sito. Per l'equazione delle risorse finanziarie, questo costituisce un problema del dato finanziario. Organi dello Stato e relative leggi elettorali. Qualcuno ha pensato che le regioni potessero legiferare sulla legislazione del Parlamento? Non ha molto senso, no? Oppure sul governo, i referendum statali, elezioni del Parlamento europeo. Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e gli enti pubblici nazionali. Questo invece comincia ad essere una cosa interessante. Ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa locale. E qua si apre un altro problema, perché l'ordine pubblico e la sicurezza forse non sono, come dicevo poc'anzi, delle scatole. Sono anche queste delle esigenze, sono delle politiche, chi lo sa. Ma fin dove arriva l'ordine pubblico e la sicurezza non lo si può dire. Per esempio, l'ordinamento delle sale da gioco. I disperati vanno a perdere gli ultimi soldi cercando di scassinare una macchina, mentre si potrebbe scassinare un banco, ma che è molto più divertente, tutto sommato. E ordine pubblico? Sì. La vendita degli alcolici nei bar e ordine pubblico e sicurezza, ma chi lo sa? Quello che si sa è che viene esclusa la polizia amministrativa locale, che tradizionalmente dalla 117 è una materia regionale. Però vedete, qui si dà l'impressione che stiamo parlando non della materia ma delle persone, per cui la polizia amministrativa locale è un'attività legata ai vigili urbani ed è contrapposto all'ordine pubblico e sicurezza, che è un'attività collegabile a carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza e così via. Per cui stiamo viaggiando su un aspetto, da un profilo soggettivo e uno oggettivo. Quello soggettivo sono i corpi. Quello oggettivo è la materia. La polizia giudiziaria qui non si parla, si parla di ordine pubblico, per cui probabilmente si fa riferimento alla repressione dei reati, mentre la polizia amministrativa locale si limita a dare multe, e questa è la nostra, come dire, tradizione. Semplicemente è la nostra tradizione, perché non c'è nulla di ontologico. In America, per esempio, come tutti sanno, esiste una polizia federale e una polizia statale, lo si vede in tutti i film. I statali sono generalmente simpatici soldati, un po' ciccioni, i federali sono vestiti di nero con gli occhiali neri, non capiscono tutto. Questa è la struttura della narrativa della materia. Dietro a questa struttura narrativa noi abbiamo messo questo titolo, che è un titolo che ci dice moltissimo. Cittadinanza, stato civile e anagrafi sono materie di competenza esclusiva. La cittadinanza ci ricorda quello che c'è scritto sopra, condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti. Qui invece ci dice chi è competente a disciplinare lo stato del cittadino, lo stato civile e l'anagrafe, che parlano sul Questa è un'altra norma pesante invece, ma anche tradizionale. Questa è una riscrittura della tradizione tipicamente italiana, e cioè che giurisdizione e norme processuali, diciamo l'apparato della giustizia e i quattro codici, sono fuori da qualsiasi intervento regionale. Dico che la soluzione è tipicamente italiana, perché non è così in Germania, tanto meno così negli Stati Uniti. Cioè, se noi guardiamo i sistemi federali, nessun sistema federale ha questa norma. Negli Stati Uniti c'è una doppia giurisdizione per lo Stato e la federazione, che crea un sacco di problemi, e anche la normativa penale è differenziata da Stato a Stato, anche vero che ci sono stati con pena di morte e altri che non sanno. Mentre da noi questa è una trascrizione di una cosa che non c'era scritta nell'articolo 117, materie di competenza regionale e non quelle patrimoniali dello Stato, ma che è stata fortemente costruita dalla giurisprudenza della Corte, perché questo è un consolidato della giurisprudenza sul titolo quinto del 1948. La Corte ha sempre detto il giudice manda ai giudici, le regioni non possono dire nulla sull'apparato giudiziario, né le regioni possono usare strumenti di diritto civile o di diritto penale. E queste sono pesantissime invece come limitazioni, che significa che non possono essere fatte norme, penso io, sulle società o norme sulle locazioni urbane o norme che riguardano la proprietà, i contratti. Tutto questo è materia esclusa dalla regione, nel senso che come la regione si avvicina viene da che c'è, è totalmente esclusa. E ancora più grave l'esclusione della materia penale, che significa che le leggi regionali non hanno la garanzia di effettività data dalla sanzione penale. La sanzione penale è sempre collegata alla legge statale, è soltanto la legge statale. Per cui tu puoi fare il tuo regolamento edilizio, ma se non c'è lo Stato che ti dice che se violi determinate norme va in carcere, il massimo di violazione di sanzione potrà essere data in una sanzione amministrativa. Per essere la giustizia amministrativa è materia totalmente statale, per cui è totalmente sottratta. Questa è un'altra di quelle etichette su cui si tenta perso la vita cercando di capire che cosa accade. Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Questa è una norma fondamentale, davvero importante, perché dice che se tu nasci in una regione non puoi essere un cittadino italiano di serie B, perché comunque i servizi e i diritti ti devono essere garantiti, come non si sa. Però sta lo Stato individuare quelli che sono i livelli essenziali di cittadinanza, in qualche modo, quelle che sono le caratteristiche della cittadinanza italiana, le prestazioni necessarie, minime ma necessarie, che devono essere date ovunque in Italia. Il che significa innanzitutto che se la tua regione non te le dà, tu puoi andare a prendere dove vuoi. Questo è stato ormai un principio anche europeo. Ricordare il signore inglese che soffriva di una malattia dolorosa, forse era una forma di tubercolosi, e a cui il National Health Service ha detto sì, e si mette in lista d'attesa tra i cinesi, e lei ha detto che non posso aspettare tra i cinesi soffrendo, e quindi è andata a curarsi in Francia, e quando è tornata ha chiesto al servizio nazionale il rimborso delle spese. Quindi ha detto no, è ricorso alla Corte di Giustizia, e la Corte di Giustizia ha parlato di servizi, nella logica del mercato tipica della Corte di Giustizia, tu puoi darti a comprare i servizi dove vuoi, fa parte della circolazione dei servizi. Questo è un principio che vige anche in Italia, ma davvero che è ben noto il fenomeno di migrazione sanitaria che c'è in Italia. Lombardia e Emilia Romagna hanno una sanità più o meno in pareggio per il semplice fatto che hanno sempre gli ospedali letti pieni, perché attraggono malati da tutti i tanti. Se non ci fosse un malato del sud che viene a curarsi a Bologna, la sanità emiliana sarebbe in passivo. Però questo è un principio che garantisce comunque il livello di prestazioni anche se la tua regione non te la dà. curare a Bologna e a Milano, si fa operare, ma poi prescrivono le medicine e le medicine deve tornare a casa a prendersele perché non può chiedere alla regione. Ecco i misteri. La cosa molto interessante però è dare allo Stato una competenza su fissare i livelli essenziali. Notate che i livelli essenziali sono livelli di prestazioni, per cui sono livelli di prestazioni che costano. E questo si porta dietro il problema del finanziamento delle regioni importanti, del livello fiscale. Le due cose viaggiano collegate. La cosa particolarmente interessante è che per la prima volta si inserisce l'idea che le prestazioni non riguardano soltanto i diritti sociali, ma anche gli enti civili. Trovo questa cosa di grande importanza perché smentisce quella che è una tradizionale distinzione ideologica che ci ha tramandato il mondo liberale, per cui esisterebbero dei diritti civili che non costano e dei diritti sociali che invece costano. La proprietà privata o la libertà di circolazione o la libertà di pensiero sono attività, diritti che comportano solo un atteggiamento negativo dello Stato: non puoi entrare nella mia casa, non mi puoi espropriare, non mi puoi censurare, eccetera. Mentre la sanità, l'istruzione pubblica, la sociale, la previdenza sociale, eccetera, sono prestazioni di seconda generazione che costano. Questo significa che quando si taglia la spesa pubblica si tagliano i servizi sociali e non si tagliano i servizi civili. Ma questa è una mistificazione, puramente teorica, perché non c'è diritto che non abbia costo. Pensate quanto costano i corpi di polizia, i giudici, le carceri, queste non sono mantenute per i diritti sociali, ma per i diritti civili. La mia sicurezza, la vostra sicurezza, la modesta sicurezza della nostra abitazione, dei nostri beni, dipende da un apparato repressivo dello Stato che è obbligazione di risale nei secoli, ma è la sua prima obbligazione, ma costa. Tanto è vero che quando il governo fa la finanziaria deve decidere quanti soldi mette sulla polizia e quanti mette sulla scuola pubblica, e può succedere che le pantere della polizia non abbiano la benzina per andare in giro. Quindi quella è una prestazione pubblica che viene abbassata. Infatti la gente dice, ah, ci viene di mezzo la nostra sicurezza. È un diritto civile, sì, è un diritto civile che costa. Tutto si basa su una prestazione. Prestazione pubblica. La Corte addirittura è arrivata a dire delle cose un po' compromettenti, dicendo che le prestazioni collegate ai diritti civili, anche le prestazioni della pubblica amministrazione, per cui se interviene una norma statale, una norma di legge, che taglia per esempio le certificazioni, le autorizzazioni, introduce il silenzio assenso della pubblica amministrazione, la dichiarazione di inizio opera e queste cose qui, tutti i meccanismi di semplificazione amministrativa, dice la Corte, incidono sulle prestazioni concernenti i diritti civili e quindi sono attratte dalle direzioni dello Stato. Vedete come sono anche sorprendenti le estensioni di etichetta, no? Stiamo lavorando su etichette che sono etichette meno sintetiche di quelle del 117, del 48, ma sono sempre etichette estremamente sintetiche.
Ma così
non
si toglie
molto
delle cose.
Ma questa è la storia che stiamo parlando soltanto della premessa della storia. Norme generali sull'istruzione, questa è un'altra cosa sorprendente, perché norme generali sull'istruzione, norme generali sull'istruzione, competenza esclusiva dello Stato, ma non è istruzione, sono le norme generali. Se andiamo nel materie concorrenti, ci troviamo istruzione, salvo l'autonomia dell'istruzione scolastica con esclusione dell'istruzione professionale. Per cui l'istruzione è materia concorda, le norme generali sull'istruzione è materia esclusiva. Ma siccome la norma della materia concorrente dice che lo Stato può disciplinare soltanto la determinazione dei principi fondamentali, noi abbiamo due norme che attribuiscono potestà legislativa allo Stato, una per le norme generali e una per i principi fondamentali sulla stessa materia. Fantastica struttura, eh? Anche su questo è stato detto da te, non fiume ma torrente di parole.
Completamente c'è la cortesia espressa per dare una definizione completamente a cosa si riferiscono le
norme. Ma non fa salti teorici sulla differenza di etichette.
Ok, non è l'importante.
Dice comunque.
Comunque. Ma qui non abbiamo nessun caso che possa.
C'è qualche sentenza che è indicativa. Però diciamo dire di avere una assoluta certezza sulla definizione. Si dice per esempio che la norma generale potrebbe essere il titolo di studio, mentre i principi fondamentali sono più penetranti perché possono riguardare tutto lo della persona nazionale. Si dice.
Sì, ma paradossalmente non potrebbe sembrare che le norme generali siano più ampie dei principi fondamentali.
Potrebbe. Noi non abbiamo ancora risposto sul senso di queste cose. Vedremo ancora loro la condizione meccanismo, perché le risposte spesso sono molto più subtili. Previdenza sociale, questo è finalmente la materia di quelle belle ortogonali, quelle sociali. Questa invece è un'alternità importante. La legislazione elettorale, gli organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Questo è quello che hanno ottenuto anche tutti i sindaci, di provincia. Protezione dalle regioni. Per cui le regioni non sono padrone, pur essendo la Repubblica, ma è quasi federale. Non sono padroni dei loro enti locali, perché gli enti locali da un lato sono protetti da altre norme della Costituzione, 132, 133, le circoscrizioni comunali e provinciali, no? Non possono essere modificate. Ma dall'altra parte anche la costruzione dell'ente è posta a riparo e messa sotto la legge dello Stato. Per cui esiste una legge elettorale per i comuni, per le province, che è la legge statale, e le regioni non ci possono mettere in discussione. Quali sono gli organi di governo? Sindaco, consiglio comunale, presidente provincia, eccetera, lo definisce la legge dello Stato, e definisce anche quali sono le funzioni fondamentali. Però noi non sappiamo dove cessi la fondamentalità della funzione fondamentale, e su questo le versioni sono molto diverse, perché come vedremo poi, esiste un principio di sussidiarietà e altre indicazioni sui compiti degli enti locali, lasciando in sospeso questa questione. Dogane, protezione dei confini con classe internazionale, pesi, misure e determinazione del tempo. Per l'edificamento dello Stato, che potrebbe anche uscire dall'ora di vento. Adotta una sua ora, fatta di 50 minuti. Queste sono le cose sorprendenti, perché non esiste nessuna legge che determini il tempo. La storia del tempo è interessante. Prima che esistessero le ferrovie, non esisteva un'ora nazionale, perché non parlava nessuno. Lo spazio è quello, e sono la stessa cosa. Per cui se uno va a cavallo, non ha bisogno di sapere esattamente che parte del giorno 53 arriverà alle 16:28. No? L'interesse è fare il 39, perché il problema è da che parte va. L'ora era un'ora comunale, era il campanile o la torre municipale di questo paese a scandire il giorno a occhio. Per cui il contadino alzava l'occhio e diceva: ah, è mezzogiorno, in quello si tira di notte, se la mangia. Questo era l'ora. Poi arriva la ferrovia dello Stato e l'ora diventa una cosa importante, e infatti si sapeva sulla stazione dell'ora, perché lì che si verifica l'arrivo del treno, che parte arriva con un'ora certa. Poi migliorano i trasporti e diventa un problema internazionale, ma solo all'inizio del Novecento è diventato un problema internazionale, per cui l'ora è legata da un trattato internazionale, da una convenzione internazionale. Dato la legislazione esclusiva sulla determinazione del tempo, fa ridere. Quando è peso di cure magari fa meno ridere. Ma insomma sono piuttosto stabilizzati il metro, noi non abbiamo usato mai il metro, il gas e così via, per cui il metro è quello, non abbiamo più. Sempre nel palazzo comunale la lapide con tutte le misure accettate per il mercato. C'è ancora fuori dei comuni storici, ma il metro ormai è accettato. Notare che tra l'altro noi non ce ne accorgiamo, ma la stragrande parte delle cose che noi facciamo, degli oggetti che noi usiamo ogni giorno, non è disciplinata dalla legge. Per esempio, che la stampante stampi su carta A4, che è un formato, non è sentito dalla legge, è semplicemente un accordo tra produttori. Perché quella stampante che stampa su una carta così non te la compra nessuno. È lo stesso per quanto riguarda le carte. Bancomat di tesserine, non c'è una legge che stabilisce, né è un trattato internazionale che stabilisce il formato, ma se tu si mette in un istituto di credito e fai un formato diverso, non commerci tutto il resto del mondo, e questi sono tutti accordi commerciali, neanche trattati, accordi commerciali che si realizzano fuori dalla struttura dello Stato. Coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati della nazione statale e regionale è una materia interessante, poco usata ma molto interessante, qui è un coordinamento informativo di una materia, come si trasmettono i bilanci, la firma elettronica, eccetera, e le opere dell'ingegno, perché le opere dell'ingegno si utilizzano tra pesi di misure, non lo so. L'hanno messo così. Sono dogane, non è evidenza sociale, questa è una voce cartellone di cose ridicole, vediamoci anche le opere di ingegno, che sarebbero poi dei produttori, che casomai andavano nella regione del Cile. Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, questa dice la stata da parte del centro ministro dei beni culturali. Anche qui, come c'è la tutela della concorrenza, c'è la tutela dell'ambiente, che è una finalità della materia. Esiste una materia ambiente, è molto difficile. La storia dell'Unione Europea ci insegna che la materia ambiente è una materia che è uscita dal costo della concorrenza. La nostra situazione ambientale nasce negli anni 70, spinta da una serie di direttive dell'Unione Europea, non emanate su una competenza attribuita, ma emanate su quello che allora era l'articolo 235, 209, che è l'ultimo articolo del trattato, che parla delle competenze implicite. Cioè dice che laddove le esigenze del mercato richiedono un intervento normativo e non ci sia una competenza espressa, una attribuzione espressa, le istituzioni possono andare avanti, possono ingannare le norme necessarie purché lo faccia la malavita. E questa norma, che è una norma che quindi deroga il principio di corruzione, dovrebbe essere sono norme di restituzione, sono norme che hanno consentito di perseguire l'obiettivo della concorrenza del mercato anche nel settore ambientale. Tu vedi i fertilizzanti, i fertilizzanti sono agricoltura, ma l'impatto del fertilizzante sulle acque è ambiente. Allora, per evitare che la gente che mette in circolazione il fertilizzante con un impatto inquinante, si producono norme sull'ambiente per evitare l'inquinamento delle acque, per evitare l'emissione nell'atmosfera, per evitare problemi alla sicurezza alimentare, per evitare problemi alla sicurezza dell'industria, in caso serio, eccetera, e sono emanate una serie di norme ambientali. Quindi l'atto unico ha trasferito questo, che era già un corpo normativo esistente, in una nuova attribuzione ufficiale di competenze in materia di tutela dell'ambiente.
È nato come limite alla concorrenza?
Certo, come regola di concorrenza. Tutto quello che è poi è stato aggiunto da tanti è nato come regola di concorrenza. Preso solo la gestione sanitaria, la parità, la qualità c'era già un principio di trattato, ma la presenza della diretta sociale, tutti i profili della concorrenza. Ma è possibile che si è venuto con la concorrenza sulla sicurezza dei consumatori, è chiaro che la sfida è quello che si dota di minori apparati di sicurezza. E quindi è necessario intervenire con direttive che dicono questo tipo di prodotto non può avere caratteristiche inferiori e tutto quello che noi maneggiamo già un bollino. D'ACE perché corrisponde a direttive dell'ACE sui materiali che sono fatte tutte quante per proteggere i diritti dei consumatori, la sicurezza e la casa, la fabbricare cioccolata senza il cacao, se la devo comprare con l'importante che è il casino. Sono tutte regole minime che hanno pervaso la nostra attività, la nostra vita di ogni giorno, e quelle dell'ambiente sono lo stesso. Allora dire che la competenza di misure dello Stato, la tutela dell'ambiente, è una cosa strana, perché la tutela dell'ambiente è un obbligo di tutti. Se l'ambiente è un bene costituzionale, come dice l'articolo 9, che si parla di paesaggio, ma la Corte Costituzionale l'ha costruito come complessivo dell'ambiente, se è un principio costituzionale che l'ambiente va protetto, allora tutti sono soggetti a quel principio. E che senso ha dire che lo Stato ha competenza esclusiva? E come vedremo, questo è stato uno dei grossi problemi della prima interpretazione. E lo stesso per le culturali. Le culturali bisogna essere interno, non è che solo lo Stato ha la competenza protezione, le persone possono scegliere. Vedete, è molto composto questo evento e crea una serie di quesiti piuttosto interessanti sull'interpretazione delle materie. Ma ancora prima c'è un altro quesito da porsi. Perché secondo te
il secondo,
anzi il terzo forma che contiene un secondo elenco, contiene un secondo elenco non è imparato nei software a la porta personale 10. Quindi non lo so. Questo elenco è di difficilissima lettura, mentre sulle lettere del secondo comma, nel Vangelo, si dice lettera S, ah sì, la c'è la fine, ma questo è più lettera, qui è una cozzaglia di cose. Rapporti internazionali e con l'Unione Europea e delle regioni. Attenzione, ne parliamo di precedenza naturalmente, perché come si dice l'ultimo comma. In queste materie spetta alle donne della letteratura, salvo che per l'alternativo dei principi fondamentali che si adatta alla costituzione dello Stato. Allora, da notare questo primo, per la prima volta in Costituzione viene inserita una denominazione che è la tipica della dottrina. La dottrina è di vedere le competenze specifiche, concorrenti, di attuazione, eccetera. La Costituzione diceva, o l'organizzazione diceva, nei limiti dei principi fondamentali della materia, nei limiti dei principi generali o e delle norme fondamentali di campo di ricordo economico e sociale. Non parlava di competenza esclusiva come competenza. Per la prima volta si usa questa etichetta, purtroppo praticata anche nel trattato di Lisbona, secondo me. Ma poi ci viene detto, al fine di questa comma, che le materie concorrenti sono le materie in cui resta il vecchio meccanismo, quello del 117, per cui la separazione tra principi e dettaglio. È scritta in maniera molto diversa del 117, perché il 117 diceva che su queste materie le regioni possono fare legge nel rispetto dei principi che devono fondamentare la materia. E invece qui ci dice che nelle materie le regioni hanno competenze, ma resta, salvo che, per la determinazione dei principi fondamentali che sono risultati alla ragione dello Stato. L'interpretazione della cosa sulla conserva del principio è inserita. Da questo punto di vista il concetto di competenza concorrente che si è sviluppato sulla Costituzione del 48 resta esattamente identico a questo. Quello che però merita notare è la stranezza di un legislatore costituzionale che ritorna alla Costituzione senza trattamento di niente. Poi ho cercato di illustrare parlando del 117, il 117 è stato costruito nel 48 dai nostri costituenti nella totale ignoranza di quale avrebbe potuto essere l'esperienza applicativa di questo. I nostri costituenti non avevano mai visto una cosa di natura, avevano visto una cosa di e avevano visto dei stati generali e hanno inventato una cosa, un ipotesi. Poi abbiamo visto che 40 anni classe applicativa di ipotesi di lavoro aveva mostrato che quell'ipotesi di lavoro non c'era e non leggeva perché c'erano degli elementi fragili. Uno era l'elemento di medio, cioè produrre ricchette non basta dire di una cosa. Secondo, la distinzione tra principio e dettaglio, perché nulla si consente di stabilire in natura. Lettura di tutto questo in base al livello degli interessi. Allora, se avesse capito qualcosa dell'esperienza prodotta dal Dipartimento del Libro 48, il nostro legislatore avrebbe dovuto cercare di sforzarsi di introdurre metodi diversi di lettura del materiale, come materiale. E invece, dati tutto, è rimasta la stessa. Elenco di materie, e distinzione di principi dettagli, che a mio modo di vedere è un errore di ignoranza, cioè non si può operare senza conoscere l'esperienza. I nostri costruenti erano incolpevoli perché si sono tentati di operare. Ma i primi costruenti del 2008 avessero letto 5 pagine di diritto regionale, che le avevano scritte loro la volta, e avrebbero dovuto ricavare la certezza che si doveva cercare a battere le strade. E invece le strade battute sono sempre le stesse, con la, aggravante che si sono introdotte etichette totalmente nuove. Se vi leggete questo con il soldo di cosa, non potete non restare. Ve ne leggo solo due come l'ordinamento sportivo, ma chissà per i principi delle donne e delle regioni fanno il portale, ma che cosa?
Si riferiva una prima persona a partire da un ordinamento sportivo, cioè magari i toni.
Non ci sono i dati.
Era finanziata da.
L'ordinamento non è finanziamento, l'ordinamento è disciplinare. Ma questo non è una cosa. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Per cui lo Stato fa i principi e le regioni fanno il dettaglio, non che la differenza sia. Si parla della distribuzione nazionale dell'energia che sono le linee elettriche, oppure gli interconnessi, quello che fanno le regioni del secondo prestino. Grandi reti di trasporto e di navigazione, per cui da tavole o il grande imbarco o il grande piano dei trasporti per ferrovie, cosa può fare solo le stazioni di bus? Di cosa consiste le stazioni di bus? Questa è la cosa incredibile che ci hanno dato, e naturalmente questo ha comportato una totale distruttura da parte della cosa. Quasi questa è la limite normativo che viene dato. Siccome non può essere una professione, l'avvocato ha una disciplina di principio da parte dello Stato e le regioni cosa fanno esattamente? Prendono anche il dettaglio sulla professione dell'avvocato. Capite, se l'input è così confuso e non ti consente di risolvere con una risposta accettabile i problemi pratici, questo vuol dire che la risposta devi trovarla fuori da lì, cioè la devi inventare. Per cui la Corte Nazionale è stata costretta a inventarsi risposte a problemi che evidentemente rimangono sufficiente. La relazione della Costituzione.
E questo naturalmente ha significato.
E quindi una giurisprudenza anche numerosissima che ha avuto stagioni diverse.